third down and 9. Detroit trying to pin him deep. And Roethlisberger gives him a lot of room here. Juju Smith-Schuster off to the races. Inside the 30, the 20, the 10. Touchdown. 97 yards.
Coming down the field against Quandre Diggs, who just got his partner Antonio Brown, gets it, and now it's just a foot race. We talked about how tough he is, what a great blocker he is, and now holder of an NFL record. And then had a little symbolism for us all. He's locking up his bicycle that he had stolen earlier in the week. He says, it's safe now, baby, it's safe now. It's a little spike of the football, and then Mike Tomlin comes.
Amici e amiche dello Sfero del Prolato, benvenuti alla nuova puntata della seconda stagione di Scusate il Disturbo, il podcast di Adol Magazine dedicato al football NFL. La copertina audio di questa puntata è dedicata al touchdown da 97 yard di Juju Smith-Schuster degli Steelers, il touchdown pass più lungo nella storia della squadra. Juju è anche il primo nella storia NFL a segnare 4 touchdown prima di compiere i 21 anni. Come ha festeggiato? Andando a mettere catene e lucchetto alla bicicletta a bordo campo per ricordare il furto e il ritrovamento della sua amata bicicletta. Ringraziamo FM Gradio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adol Magazine, su Spreaker, o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa nona puntata, per chiacchierare di football americano, insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini e Andrea Ghezzi, come al solito, che arriverà di rincorsa. Bene, siamo pronti per iniziare la nona puntata di Scusate il Disturbo. Ok, perfetto, finisce la nostra sigla con le nostre presentazioni varie. Stasera pochi ma buoni, quindi meno partite, però abbiamo il mercato, quindi non possiamo esentarci da questa edizione, dedicando l'inizio di questa edizione al mercato. Mauro presente?
Presente, e per dimostrare che siamo in diretta, buon Halloween a tutti.
Marco presente?
E per dimostrare che siamo in diretta, buon 2017 a tutti.
E siamo pochi che tutti stanno in giro a festeggiare, i giovani, mentre noi vecchi qua a fare il podcast. È così che va. Allora,
perché
dai.
Noi vecchi pensiamo ai giovani.
Ah, ecco, e quindi noi facciamo il podcast per permettere a loro di divertirsi, saggio, ma
esatto.
Saggissimo. Allora, niente, parliamo di football mercato, perché esattamente 21 minuti fa, orario degli studi di Adol Magazine, si è chiusa la finestra di mercato, CIT, nell'NFL, quindi abbiamo visto questo scoppiettante giorno dedicato a alcuni trade sorprendenti, spettacolari, impreviste nella maggior parte dei casi, quindi insomma ne parliamo un po', poi faremo un'analisi molto più veloce delle partite, ecco, però ci credevamo che fosse importante parlare di trade. Cominciamo con la prima: i New England Patriots hanno così ceduto il loro secondo quarterback Jimmy Garoppolo ai San Francisco 49ers per una scelta al secondo giro dell'anno prossimo. Contestualmente i San Francisco 49ers hanno licenziato Hoyer, quindi inizio io in questo caso.
Credo che si impone un tuo commento.
Grazie, questa credo che per me è una cosiddetta win-win situation, perché sono sicuro che a New England Tom Brady avrà davanti almeno altre 2 stagioni piene, sempre infortuni permettendo ovviamente, altre 2 stagioni piene, e aver dietro un quarterback come Garoppolo, quindi un quarterback che ha dimostrato di poter giocare senza problemi, avrebbe così un attimo, sarebbe stato come un cosiddetto capitale, capitale immobilizzato, nel senso che è vero che è un secondo QB che se la cava, ma allo stesso modo però è lì una persona che nel corso degli anni, fra 2 o 3 anni, non ha più lo stesso valore che può avere adesso e magari poi dopo c'è anche in giro di meglio. Quindi da parte dei Patriots è il win, questo è il win da parte loro. Da parte di San Francisco il win perché prendono un quarterback degno di questo nome, pronto a giocare, e non spendono quanto avrebbero dovuto spendere se avessero voluto Cousin in contratto. Quindi da questo mio punto di vista è una trade che stupisce per come è nata. Oggi abbiamo letto che Lynch ha provato a prendere Garoppolo in off season, non ottenendo una risposta positiva dai Patriots, e quindi ci hanno provato adesso. Belichick e soci ci avranno pensato e quindi hanno ceduto. Quindi, dal mio punto di vista, adesso voglio sentire il vostro, è una situazione che davvero mette tutti d'accordo, anche lo stesso giocatore, chiudo veramente, perché finalmente potrà giocare. Garoppolo ha 8 partite per entrare nel sistema, che anche se dovessero andare male, non saranno certo sua responsabilità, visto l'andamento della squadra, per poi essere pronto e pimpante per la prossima stagione. Mauro.
Sì, sono abbastanza d'accordo con te. Io ho letto tra l'altro un bellissimo messaggio di Belichick che mi pare avesse postato su Facebook o qualcosa, comunque, o uno straccio di un'intervista, adesso non ricordo, un bellissimo messaggio in cui faceva in una maniera estremamente classy gli auguri a Garoppolo per tutto quanto, ringraziandolo di tutto e auguri per il futuro. Io credo che per i Niners sia una bellissima mossa perché Shanahan finalmente ha il suo quarterback da sviluppare e lui è bravo a farlo e ha un quarterback che ha delle ottime potenzialità. A me Garoppolo piace molto come giocatore, molto molto. Sono contento che non sia più in New England, così non dovrò ritrovarmelo 2 volte all'anno contro. New England si prende un po' un rischio, nel senso che in questo periodo, come ha detto lo stesso Belichick, hanno avuto una situazione perfetta come quarterback e ci hanno rinunciato perché a questo punto era giunta l'ora di farlo. In questo momento tutti quanti speculano un po' sul fatto che Brian Hoyer finirà per firmare con i
Esatto,
Patriots
sì.
e tornare all'ovile, perché in fondo Hoyer poi è nato a New England, cioè si è sviluppato con i Patriots prima di iniziare a girare il mondo NFL, e probabilmente sarà lui a fare il backup di Tom Brady. Non so se questo sarà vero, però è vero che il fatto che in quest'anno i Patriots abbiano lasciato liberi tutti e due i backup di provata esperienza che aveva Brady, quindi prima Brissett e poi Garoppolo, depone a favore del fatto che per almeno un altro, quanto diciamo, 2 anni,
Io dico
3 anni,
due anni come minimo,
comunque,
no, dico due,
almeno un altro due
Mauro,
anni
esatto.
non Brady è in giro.
Marco?
Ma io vorrei avere la vostra sicurezza sul fatto che Garoppolo sia un QB, diciamo.
Io non ho sicurezze, dico che mi piace.
Sì, ok. Io, cioè, pur con tutta la simpatia che posso provare per Garoppolo, che in tempi non sospetti, quando era ancora al college, è stato scelto, insomma, eravamo tutti un po' tifosi,
Paesà.
suoi tifosi, un po' per il nome, un po' per il fatto che comunque diciamo, la sua carriera universitaria aveva fatto vedere anche cose buone. A me quello che preoccupa un po', tra virgolette, sono un po' i precedenti dei QB che escono da New England, nel senso che abbiamo davanti agli occhi la stagione di Cassel che ha finito con 11-5, salvo poi comunque rivelarsi un QB, diciamo, di medio spessore, non sicuramente un franchise QB. Ripeto, Garoppolo l'ho visto, cioè, ha fatto 2 partite in NFL, le ha fatte benissimo per l'amor del cielo, però in un sistema che sappiamo tutti essere un po' il paradiso dei quarterback, visto che comunque li mette a proprio agio e li fa crescere. Ripeto, non so cosa pensare, nel senso che non so se effettivamente è quel QB che i Niners si aspettano. Me lo auguro un po' per lui. Un po' per San Francisco, però è veramente una cosa, secondo me, proprio tutta da vedere. Al di là di quest'anno, che ovviamente non si può pretendere che arrivando, un po' per il personale che ha anche lui attorno, un po' perché comunque l'ambientamento, schemi, eccetera, eccetera. Come dicevi giustamente tu, Mauro, Shanahan è uno che i QB li sa far crescere, e quindi spero che per l'anno prossimo sia un giocatore. Quantomeno che i Niners possano diciamo, evitare di dover scegliere un QB al college e quindi su altri ruoli.
Esatto.
Mi pare che questo sia anche uno degli sviluppi più interessanti della trade, che il prossimo anno San Francisco non avrà la pressione di dover scegliere un QB all'inizio e quindi potrà tranquillamente essere protagonista delle trade, scambiare la pick come si è visto fare tante volte negli ultimi anni, e il prezzo sarà consistente.
E che comunque ai Niners non conviene nemmeno vincere troppe partite, se vogliamo proprio essere
beh, già mi pare di aver letto, Giovanni, non so se confermi, che per chi si aspettava che domenica Garoppolo partisse titolare, è già stato detto che no, non sarà così,
ed è corretto questo, voglio dire. Beh, perché
lo devono anche
avrebbe nessun senso a questo punto prendere dei rischi, farlo arrivare, tanto alla fine il ragazzino con tutti i suoi limiti in campo ci può stare, ecco, non è che hai bisogno disperato di mettere qualcuno sotto il centro, quindi secondo me è la scelta più corretta. Perfetto, chiudiamo la prima. Seconda, i Miami Dolphins hanno ceduto il loro running back Jay Ajayi ai Philadelphia Eagles in cambio di una quarta scelta. Qui in questo caso lascio a Mauro gli onori.
No, io non conosco chi Jay, hai detto chi?
Non ho mai sentito con la Jay, poi la Y, un casino, non me la scrivere.
Mai sentito nominare. Non conosco.
Chi? Sentiamo Marco.
Allora, vabbè, diciamo che questa sicuramente tra le mosse di oggi è quella che diciamo ha un'analisi
superficiale,
sì, lascia un po' perplessi, ma solo per il fatto del valore che viene dato al draft a un giocatore come Ajayi Brasov, che comunque l'anno scorso ha dimostrato di valere, insomma, ha corso due o tre volte, mi pare oltre 200 yard, quindi non è sicuramente l'ultimo arrivato. Certo, stupisce un po' il discorso dello scambio, nel senso come valore, perché la quarta scelta nell'immaginario collettivo non è proprio quello che si dice un affarone, però è anche vero che probabilmente è anche il mercato che è questo quello che offre, come la seconda per Garoppolo, che magari i Patriots puntavano a qualcos'altro, la quarta forse è il prezzo, appunto, ripeto, di mercato. Ora, perché i Dolphins se ne siano liberati o se lui sia voluto andare, questo lo lascio veramente a Mauro, perché non seguendo non so le cose proprio nel profondo.
Allora, secondo me ci sono due discorsi da fare. Il primo è sulla compensazione. Sì, è vero, una quarta scelta messa così non è un gran prezzo, però è anche vero che sappiamo benissimo come negli ultimi anni il mercato per i running back sia calato parecchio di valore rispetto a quello di altri ruoli, quindi magari ci sta anche questo. E poi invito a tener conto che Ajayi è stato scelto al quinto, quindi è un giocatore che ha fatto guadagnare una scelta, oltre a tutto quanto quello che ci ha dato in termini di produzione in questi due o tre anni. Allora, il motivo, diciamo che anch'io quando ho letto, più o meno in diretta tra l'altro, avevo Twitter in mano quando è uscito il primo tweet di Schefter, quando ho letto la notizia ammetto che sono rimasto abbastanza spiazzato, perché continuo a ritenere che nell'attacco attuale dei Dolphins Ajayi fosse il pezzo migliore, cioè quello che veramente poteva da solo spostare le partite e dare una scossa, come è successo in diverse occasioni quest'anno. È anche vero però che a quanto si legge l'atteggiamento e la c'erano due tipi di problemi, chiamiamoli così. Uno dato dall'atteggiamento di Ajayi. Se vi ricordate, già l'anno scorso, all'inizio dello scorso anno, Ajayi aveva avuto qualche problema disciplinare con Gase appena arrivato, era stato lasciato a casa dalla prima trasferta a Seattle, poi si era ripreso, i rapporti si erano normalizzati e aveva fatto la stagione che aveva fatto. Quest'anno sembra che il motivo sia dovuto a un po' un atteggiamento non perfetto rispetto a quello che pretende Gase. Gase vuole soprattutto dai suoi veterani veterani e dai giocatori più importanti, che siano da esempio per tutti quanti, che lavorino, che si portino, come si dice, i compiti a casa, che non mollino mai. E questo sembra che Ajay non fosse proprio completamente aderente a questi suoi desideri. E inoltre pare che ci siano delle perplessità su quale possa essere la durata fisica di Ajay, delle perplessità fisiche non sull'Ajay attuale ma sull'Ajay potenziale, per cui in ottica di dover comunque mettere le mani e rifondare da capo un attacco che in questo momento è il peggiore statisticamente e concretamente della Lega, ecco che la scelta di guadagnare il più possibile da un giocatore adesso si sposa con il fatto che comunque, se io penso che le sue ginocchia non possono reggere più di altri 2-3 anni, tanto vale massimizzare la cosa adesso e puntare su Kenyon Drake e su Damian Williams, che sono già a roster e dei quali sembra che il coaching staff pensi comunque bene. Quindi la prossima settimana ci sarà Kenyon Drake che partirà verosimilmente titolare e vedremo cosa succederà.
Ma io in tutto, vai Marco, scusa, vai Marco.
No.
Sì, sì.
No, se tu vuoi parlare ancora dei Dolphins, io poi parlerei anche degli Eagles a questo punto.
Esatto. Però, e vai, in tutto vai, questo vai, si innesta il discorso su cui, cioè, dove va Ajay? Cioè, a questo punto, secondo me, l'Inno diventa Philadelphia campione del mondo. Cioè, detto che pare, da quello che si legge, non è scontato che Ajay sia il nuovo titolare, anzi, si sta leggendo che la Garrett Blunt sarà comunque partirà titolare, il che vuol dire che nel backfield di Philadelphia c'è Blunt, c'è Ajay, c'è Smallwood, c'è Clement e viva Dio e chi altri. Secondo me gli Eagles hanno fatto un affare ed è palese, tanto che quest'anno i Dolphins non credono più alle possibilità di combinare qualcosa di buono, quanto che gli Eagles sono in modalità win now, cioè stanno cercando di sfruttare la splendida stagione, il momento di Wentz, la scarsità degli avversari, il fatto che nell'NFC comunque sono posizionati se non tra i primi, e dire: bene ragazzi, scommettiamocela adesso, giochiamocela e vediamo come va.
Ma infatti io voglio dire queste due cose velocemente, così poi andiamo avanti con le altre operazioni di mercato. La prima è, allora, se i Dolphins hanno venduto, un motivo serio ci deve essere. Mauro ha elencato quelli tecnico-tattici, io ci vedo anche...
Sembra di emergere adesso, perlomeno.
Esatto, io ci vedo anche qualcosa a livello di salute, sai Mauro. Secondo me i Dolphins credono che il giocatore non riuscirà a rimanere a questi livelli o a quelli che ci ha abituato per molto tempo e quindi hanno preferito, come hai detto, fare cassa e nel più breve tempo possibile, per paura che poi dopo cassa non la fai più. Perché non...
Sì, se la stagione fosse andata diversamente magari il problema non si sarebbe posto.
Sì, no, esatto.
Ha visto che è come è.
Mentre invece dall'altra parte gli Eagles, diciamocelo chiaramente, vuol dire, con questa mossa vanno per giocarsela fino in fondo. Già sono una buona squadra e avendo un running back in più di questo livello per supportare Blount, si giocano tutto in questa stagione. Ecco, non è una mossa che vuole costruire il futuro, ma quanto capitalizzare il presente il più possibile. Poi ho letto anche alcuni tweet dai cosiddetti insider di Philadelphia che citavano, non so se gli allenatori, insomma qualcuno diceva: no, ma guardate che Ajay da noi la maggior parte delle azioni la farà come a protezione, perché è un ottimo, gioca molto bene sulle protezioni sul passaggio come running back,
e quindi noi questo, ne siamo accorti.
Questo ruolo ci mancava e quindi in questo modo abbiamo riempito un buco che ritenevamo fondamentale. Quindi secondo me, ripeto, gli Eagles vanno per portiamo a casa quanto più possibile nel breve tempo. Era girata anche la voce, se avete letto, che erano interessati a Calvin Johnson, che ricordi a Calvin Johnson?
È vero, sì, sì.
Sì, che è ancora formalmente sotto contratto con i Lions, e quindi hanno chiesto ai Lions quanto volevano per far rilevare a loro il contratto di Johnson. Insomma, le hanno provate un po' tutte da questo punto
di vista. Sì, che i Lions credo che abbiano detto: noi non abbiamo problemi, chiedetelo a lui, ma a quanto pare non ha nessuna intenzione di...
Lui ha detto: grazie, sto bene così.
Esatto. Ecco, andiamo avanti. I Seattle Seahawks hanno preso un offensive tackle, Duane Brown, un buon offensive tackle, Duane Brown dai Texans. In cambio hanno dato il cornerback Jeremy Lane e la scelta numero 5 del 2018 e una del secondo giro del 2019. Io vi dico questo molto velocemente: se a questo Russell Wilson, compreso quello che abbiamo visto domenica, riescono anche a costruirgli un minimo davanti in attacco affidabile, Seattle andrà molto molto lontano.
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Era una mossa che a Seattle, vista dal lato di Seattle, andava fatta, perché Russell Wilson, cioè la tasca non sapeva neanche più che cos'era, e il running game a Seattle neanche più se lo ricordavano.
L'ultima partita che avevano corso 33 yard.
Una cosa.
Però fidati, 33 yard.
Una cosa triste.
Mi ha colpito in maniera incredibile.
Sì, sì,
beh,
sì.
Che da dire che però è stata una partita nella quale hanno dovuto molto rincorrere, quindi è vero che comunque non ce l'hanno il gioco di corsa, perché tra Rotti e Ciccioni è difficile correre, però ecco, la partita proprio specifica di domenica mi pareva che fosse uno show aereo, vabbè, poi ne parleremo dopo.
Sì. Mentre d'altro lato la partenza di Jeremy Lane non gli sposta più di tanto, mi pare di aver letto che era comunque finito fuori dalle rotazioni principali, per cui a loro non sposta più di tanto. Dall'altro lato, Dwayne Brown era sui piedi di partenza ancora da inizio stagione, era dall'estate che c'erano voci che volevano che cercavano di cambiarlo, per cui anche lì vabbè, ci ha messo un po' di più, però niente di particolarmente impattante. Mentre un cornerback che secondo me non è uno degli ultimi arrivati, non sarà un top, ma non è uno degli ultimi arrivati, può comunque fargli comodo, per mi pare che abbiano avuto qualche problema di infortunio in secondaria i Texans. E poi ci sono gli spiccioli delle scelte in mezzo, però anche qui direi insomma più o meno i Seattle si sono rinforzati, punto. I Texans hanno aggiunto qualcosa e si sono tolti un problema di un giocatore che non riuscivano a piazzare.
Ecco, io faccio il dietrologo non supportato da nessuna notizia, però mi pare di ricordare che nella querelle recente appunto dei Texans contro il proprio proprietario, Brown fosse uno di quelli un po' più attivi, diciamo. Ora magari non c'entra niente, quindi, però insomma, il fatto che proprio qualche giorno dopo sia stato scambiato così velocemente, vabbè, insomma, la butto lì tanto per fare un po' di
piano. Io non ho evidenze, però sì,
anche io,
ricordo che era da quest'estate che
noi,
si parlava di una trade.
Ma noi parliamo senza evidenze, tanto voglio dire. Chi ci viene,
noi
chi
non
ci
abbiamo bisogno di queste,
esatto,
cose.
Chi ci ascolta di là? Allora,
chi ci ascolta ci ama.
Esatto, cominciamo dal fondo, nel senso del mio elenco di trade, quella la più fresca. Kelvin Benjamin, ricevitore dei Carolina Panthers, vola a Buffalo ai Bills in cambio di un terzo o settimo giro del 2018. Questa è arrivata proprio lanciando la busta
dalla fine della deadline,
lanciando la busta sotto la porta che si sta chiudendo, dove vengono ricevute le offerte, ovviamente al Gaglia di Milano, che anche la NFL usa il Gaglia
davanti
di Milano,
davanti agli inviati di Sport Italia e Sky. Infatti.
Beh, questa è non male,
questa
è mossa per i Bills.
Ma allora, sì, sì, diciamo che vabbè, Bills sono una buona squadra sicuramente, come ricevitore
che hanno vinto domenica,
ma una squadra di bassa classifica, quindi non è che fa molto testo, però che Bills avevano dei buoni ricevitori. Benjamin cioè Carolina ha avuto qualche problema di linea, se vogliamo, nel senso non di linea offensiva, cioè proprio linea, spesso era arrivato sovrappeso al camp eccetera. Poi forse con Newton non si è mai creato quel feeling, perché le potenzialità di sto ragazzo, dopo aver saltato la prima stagione per infortunio subito il ginocchio era andato, ma
è vero,
comunque
sì,
quella,
hai ragione, l'ho dimenticato,
quella che poi sono arrivati al Super Bowl.
Sì,
esatto, potenzialità fisiche di sto ragazzo ci sono. C'era qualche problema forse anche di droppaggi vari eccetera, però voglio dire, il talento non si discute. Finisci in una squadra dove il gioco aereo non è proprio la prima opzione, però un'arma in più per Taylor sicuramente gli fa molto comodo, e tra lui, Matthews, Holmes, poi il rookie, non mi ricordo come si chiama, e i tight end, insomma, Buffalo anche, secondo me anche loro hanno detto, sai che c'è, ci possiamo provare a fare qualcosa, e quindi hanno acceso il, diciamo, hanno attivato il grilletto. Non so qual è la contropartita, quindi in questo momento
la contropartita è
il settimo giro 2018,
esatto,
settimo giro?
Terzo e settimo.
Però ah, attenzione, okay. Attenzione che Buffalo comunque ha una scelta in ognuno dei primi tre giri del draft. Quindi
ha caricato un po'.
Esatto. Buffalo era uno di quelli che aveva già accumulato scelte, per cui il fatto di aver preso Benjamin non gli sposta di granché il peso per il prossimo draft per loro. Quindi ancora di più, gran scambio.
Sì, sì, no, poi ripeto, forse anche loro come gli Eagles, insomma, hanno detto i Patriots forse non sono la corazzata degli anni scorsi, abbiamo
però una gli chance. Altri due fanno cagarissimo.
Quindi, beh, esatto.
E quindi ha detto, magari hanno detto così, proviamo, e quindi anche qui può darsi una trade che accontenta un po' tutti.
Perché sì, loro comunque si stanno rifondando tutto quanto, perché voglio dire, il prossimo anno anche per loro sarà un draft importante, per cui Benjamin è relativamente giovane, è il potenziale, come hai detto te, c'è, per cui mi sembra un ottimo affare. Poi possiamo discutere di cosa questo possa significare per i Panthers, perché insomma non è un gran messaggio, però vabbè.
Allora, per chi arriva, c'è chi invece se ne va, perché i Bills hanno venduto il defensive tackle Marcel Dareus ai Jacksonville Jaguars in cambio di un sesto giro del 2018. Quindi mantengono i Bills non hanno dovuto tagliare nessuno della squadra attuale, perché il posto libero per Benjamin l'ha fatto Dareus.
Cioè, i Jacksonville avevano bisogno di un uomo di linea?
E perché miseria. Sai, a Secondville serviva un po' più di forza.
Sì, adesso a Jaguars hanno una difesa veramente.
No, a Jaguars con due G, giusto?
A Jaguars. Okay. C'è una difesa veramente interessante. Sarà interessante, secondo me, vedere se Dareus, o come diavolo si pronuncia, saprà inserirsi senza modificare gli equilibri che si sono creati in questo momento, o se sarà un fattore di disturbo. Però, cioè, ragazzi, questi Tommy Kakikaki ha messo veramente insieme una difesa di quelle da starci attenti, se solo avessero un quarterback.
Ma invece potevano prendere Garoppolo.
Sono convinto che
potevano prendere Manning, sai che il rumor grosso era
quello, esatto, ma secondo me era solo un rumore vero e proprio.
Sì, anche secondo
me. Manning quale?
Elia.
Ah. Archie
ha detto che era. Va bene, diciamo l'ultima trade di questi due giorni, diciamo. Rashad Robinson, cornerback dei 49ers, vola dall'altra parte del mondo ai Jets per un quinto round del 2018. Credo ci sia poco da dire.
Primo, perché non conosco nel dettaglio questo Robinson.
Lo conoscono.
Jets, ci sono fidati.
Diciamo che Cromartie, cos'è, l'avevano cacciato? Come, o era rientrato? Sai che
Cromartie sta facendo
figli, padre di 28 figli. Quindi no, non so, non ho molto da dire su questo.
Vabbè, proprio per completezza di informazione dovevamo dare anche questa.
Diciamo che fino all'anno scorso sarebbe stato il pezzo clou della trade deadline. Quest'anno, in cui le trade sono tornate tanto di moda nell'NFL, invece è passata in terzo, quarto piano e nessuno se la fila.
Ok, bene, possiamo chiudere questa prima mezz'oretta, questi primi 28 minuti dedicati al football mercato. Facciamo un po' di analisi di partite, dai, le vediamo.
Non ce l'abbiamo una sigla per il calcio mercato, direttore?
No, qua dura solo 10 minuti, non potevo mettere in piedi la produzione per una sigla, poi questi vogliono i soldi, no.
Poi solo per oggi.
Esatto. Allora, andiamo a vedere un po' di partite, dai, mi sono fatto una piccola scaletta con quelle un po' più di ciccia da discutere davanti, così poi le ultime, diciamo, solo il punteggio e possiamo chiudere dentro l'ora e mezza. Gli Houston Texans vanno a giocare a Seattle Seahawks contro a Seattle Seahawks. Vince Seattle 41-38, Seattle 5-2, Houston 3-4. Ragazzi, che partita, da una parte e dall'altra.
Miglior partita dell'anno.
Sì, in questo caso dire il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto è quasi una frase sensata, seppur parliamo di football.
Io lascerei all'orgoglioso proprietario del fantasy di Deshaun Watson la prima parola.
Ma scusa, ha perso anche con Deshaun Watson.
Lo so, però è sempre orgoglioso proprietario.
Ah, ecco, ok.
Quanti punti ti ha fatto?
credo una cinquantina.
Ecco.
È che non lo volevo mettere perché contro la difesa di Seattle l'ho detto, ma boh, ma farà fatica sia lui che Fuller, invece no.
Ma sì, perché hai anche Fuller.
Ho fatto la combo
è sempre un qualcosa di importante.
Allora, diciamo che sì, giustamente avete detto voi, la partita è stata ovviamente una delle più belle, se non la più bella della,
della cronaca è già su Adol Magazine, potete andare a leggere con un po' più di calma.
Quindi, puntualissimi. Bella, bella, perché comunque se la sono giocata alla pari, senza, diciamo, fare, diciamo, proprio a viso aperto, come si dice. E soprattutto i Texans, che non hanno, venendo da una settimana complicata, come dicevamo prima, con queste polemiche tra il proprietario e la squadra, quindi ci si poteva anche aspettare questo come una possibile distrazione, se possiamo dire così. Invece la squadra ha reagito nel modo più giusto, quindi ha messo in campo tutta la eventuale rabbia che avevano e hanno messo in piedi una partita spettacolare. Watson fa ancora qualche errore, giustamente, ma è un rookie, caspita, ci mancherebbe, però ha il completo e totale controllo dell'attacco, anche nell'addle, eccetera, quindi è stata una sorpresa notevole di questa stagione. Houston ha perso, secondo me, intanto perché comunque l'attacco di Seattle è difficilmente fermabile sulla, diciamo, per aria. Wilson, anche dal canto suo, ha lanciato più di 400 yard e ha dato spettacolo. La difesa di Houston purtroppo è mancata nell'ultimo drive, dove Wilson in 3-4 passaggi ha fatto tutto il campo, trovando poi Graham nell'ultima azione completamente solo. Però secondo me Houston l'ha persa prima, come era successo contro i Patriots, perché quando serviva a conquistare un primo down, per poi, visto che Seattle non ne aveva più timeout, quindi per chiudere la partita con la palla in mano, hanno fatto tre giochi conservativi di corsa, anche se è vero che erano sulle proprie 15, mi pare, qualcosa del genere, ma sono stati poi costretti cioè hanno fatto proprio tre giochi solo per perdere un po' di secondi senza cercare di prendere il primo down. Quando la palla è andata a Seattle c'era ancora più di un minuto e Wilson si è fatto tutto il campo, quindi questo spero per loro che siano lezioni che gli servono, perché potevano avere benissimo due vittorie in più e tutta un'altra classifica.
Sì, giusto per dire, mancava 1:30 quando Seattle ha iniziato l'ultimo drive, tre passaggi, 80 yard, 1:18, touchdown della vittoria.
Sì, queste sono le cose che ti fanno dire anche come è stata. Allora, secondo me la partita è stata meravigliosa, e come tutte le partite belle, perché equilibrate, fondamentalmente poi te la giochi sugli episodi. Secondo me la partita è stata decisa soltanto da quest'ultimo drive, quando una delle due squadre ha avuto la forza di
mentale, fare soprattutto quello che
soprattutto mentale, mentre la difesa di Texans è mancata, come ha detto anche Marco, proprio nel momento più bello. Ma cioè, ciò non toglie nulla, cioè sono come quelle partite in cui dicevi tu ci vorrebbe il pareggio. È una sconfitta che i Texans non devono vivere come una sconfitta, probabilmente non ce l'hanno. Cioè sono i numeri che Watson ha messo su contro la difesa di Seattle a Seattle, sono cose che a Seattle il dodicesimo uomo secondo me non aveva mai visto, cioè non si era mai visto uno che fino alla metà del secondo quarto aveva dominato completamente la partita. Mi pare che erano 14 primi down a 4 o qualcosa del genere a favore dei Texans. Cioè, è stata una dimostrazione di forza da parte di Texans che non può essere persa perché hanno perso la partita. Cioè, secondo me devono portarsi a casa tanta di quella sicurezza che può tranquillamente bastargli per vincere la division. Cioè, questa squadra veramente ha delle possibilità enormi, perché voglio dire, ragazzi, va bene Watson, ma ci sono Hopkins e Fuller, sono due ire di Dio. Lamar Miller è un signor running back, cioè la difesa lo sappiamo, ma questa squadra era veramente, come si diceva, one quarterback away dall'essere una gran squadra. Adesso l'hanno trovato, adesso ma so cazzi, come si dice da qualche parte.
Assolutamente d'accordo, vedremo lo sviluppo per queste due squadre, insomma, Seattle.
Perché, e ho notato una cosa, scusa Joe, che Sherman è stato poi più di una volta uccellato dai due suddetti ricevitori, e anche se ha fatto due intercetti, però vabbè, uno era l'ultimo tentativo e un altro è stato più che altro un errore di intesa tra Watson e uno dei suoi ricevitori. Ma quello che ho notato è che alla fine della partita è andato a salutare Watson, gli ha detto parecchie cose all'orecchio, non so cosa, ma mi immagino.
Beh, però se vuoi ti faccio un riassunto.
Ah, ok, si sia complimentato e gli ha detto, esatto, ragazzi, esatto. Ci hai fatto sudare proprio mille camicie.
Perfetto. A mille gli ha detto.
Mille, sette. Precise, no, mille perché sette.
Mille.
Perfetto, gli Steelers, Pietro, vanno a giocare a Detroit, vincono per 20-15, 6-2 Pittsburgh, 3-4 Detroit, comincio subito con una provocazione. Pittsburgh a 3-2 sembrava una squadra finita, ce lo ricordiamo. Roethlisberger che dice no, mi dimetto, me ne vado, no,
mi dimetto,
che poi è corretto,
sì, no, adatto, mi dimetto.
Non fa più,
c'ero
per me,
ero là.
Sono vecchio, non voglio andare. Invece adesso aveva una squadra 6-2, ha vinto poi le tre successive, ma soprattutto che abbiamo una squadra, a parte la forza dei giocatori, adesso poi si è aggiunto anche il nostro idolo incontrastato Juju Smith-Schuster, hanno aggiunto profondità in un reparto, possono permettersi di far giocare nella reserve squad Martavis Bryant, che sarebbe titolare nelle altre 31 squadre NFL più o meno. Ma una cosa importante che abbiamo visto con queste esultanze particolari, si divertono in campo, sembrano divertirsi in campo, e questo è qualcosa che aiuta molto. Quindi insomma, anche noi avevamo parlato dicendo che probabilmente la stagione poteva essere quasi compromessa, adesso tanto di cappello.
Ha voglia, se aiuta, cioè, anche perché Tomlin non è un coach, perlomeno quando lo vedi nelle interviste non dà l'idea di essere un simpaticone, uno di quelli proprio...
Beh, guarda come ha trattato Bryant.
Che ti fa schiattare dalle risate. Tra l'altro Bryant, parlando di Bryant, mi pare di aver letto adesso, perso tra tutti i vari tweet della deadline, delle trade, che comunque i Steelers hanno ribadito che Bryant non solo rimane a roster, esatto, ma continuerà a essere parte integrante dell'attacco, quindi vieni qui e lavora che c'è posto per te, quindi non vai da nessuna parte, cioè ci servi e ci teniamo a te. Il che, con l'esplosione contestuale di Juju, è comunque un bel segnale da dare al gruppo, voglio dire, non mi sembra un segnale da sottovalutare. Sono d'accordissimo con te, Giovanni, l'impressione che ricavi vedendoli giocare è esattamente questa, e io ho l'impressione che questa cosa qui abbia fatto o stia facendo anche tornare la voglia a Roethlisberger, che è chiaramente parte essenziale di tutto il meccanismo, e siccome era un po' perso e siccome la sua crisi prima che di gioco e che fisica era, come aveva lui detto stesso, di motivazioni, ho l'idea che una cosa del genere potrebbe essere veramente il modo perfetto per fargli ritrovare. Poi la classifica della division, non dico che ce l'hanno in tasca, ma insomma sono abbondantemente avvantaggiati, sì, insomma, per cui esatto. Anche questo è tutto fa brodo.
Marco,
poi due parole dall'altro lato: noi avevamo dato vincenti i Lions nella nostra ultima entusiasmante performance dei pronostici, e invece qui, cioè, ragazzi, non mi spiego, a parte che la partita l'hanno buttata
via, se vuoi te lo spiego io,
non riuscendo a combinare niente in red zone, però cioè, Lions, valli a capire.
Marco.
Sì, allora, non ho visto la partita, lo ammetto, ho visto giusto due azioni aprendo l'occhio da pesce lesso di notte, ma tornando al discorso degli Steelers, credo che gran parte del merito sia proprio di Tomlin, che questa squadra veramente non ha una forza mentale incredibile, quindi secondo me gran parte del merito va proprio a lui. Poi certo, se Roethlisberger c'ha i mal di pancia, cos'è, è un altro paio di maniche, però diciamo che il carattere è sicuramente una cosa che questa squadra non manca. I Lions, ecco, non ho capito, ho sentito discorsi di quarto e uno, terzo e uno, cercando di lanciare, non correndo, adesso non so cosa hanno combinato neanche quando, quindi lascio a voi in questo caso il
ma guarda, commento, dico, mi spiace. Ti do due numeri, Marco, ti do due numeri per fare la tua analisi: 0 su 5 in red zone e 0 su 5 e 2 su 12 nei terzi down. Ti ho dato due numeri per farti capire. Scusami, Marco, e 482 yard di total offense.
Ah, cioè, ho letto, è vero, da qualche parte, che è una delle due o tre squadre nella storia del mondiale dell'universo che ha fatto così tante yard senza neanche segnare un touchdown. O Stafford stesso, anche lui aveva questo invidiabile primato.
Quindi, insomma, la vedo difficile anche perché i Lions non riescono a mettere in piedi un minimo di gioco su corsa. Ormai hanno dato la responsabilità a Abdullah di portare i palloni, però 11 corse e 27 yard. Ovvio.
Beh, lui li porta giocare, cioè nel senso lui li porta da casa.
Ah, li porta da casa, ecco perché ho detto la responsabilità, vedi che mi illumini sempre.
Quindi si è visto questa settimana un tweet di Reggie Bush che diceva, mi pare 33 partite consecutive per il mi pare 33, vado male, 33 partite consecutive per Detroit senza avere un runner che fa 100 yard. Indovinate chi è stato l'ultimo?
Non capisco. Sì, insomma,
però è vero, cioè, è un dato allarmante. Non riuscire a mettere insieme qualcosa di stabile in così tanto periodo di tempo. Stafford, per carità, bravo finché vuoi, però insomma, non può togliersi pure le castagne da solo.
Dalla Cowboys,
e poi ricordiamo ancora che sono riusciti a far passare la voglia a Calvin Johnson.
E questo dice tutto, ma anche Barry Sanders, gli stessi, uguale, gli stessi. E vabbè, ma quello è, quando c'è nel DNA queste cose qua te le porti dietro. I Dallas Cowboys vanno a giocare contro i Washington Redskins e vincono tranquillamente 33-19, Dallas 4-3, Washington 3-4. Diamo questa breaking news, Mauro, che nessuno ha ancora dato e diamo noi in diretta, voi la sentite in differita, ma l'abbiamo letto circa un minuto fa, Ezekiel Elliott squalifica confermata, non giocherà le prossime 6 partite, erano 8, 2 saltate inizio stagione e quindi salterà le prossime 6.
Ma ha fatto appello, scusa.
No, un po' più, basta, questo era l'appello.
Allora, anche i giudici.
Esatto, anche il loro sistema penale, insomma. A un certo punto.
Aveva fatto ricorso, va bene.
No, ma finisce.
Sarà 3 volte fa, forse.
Esatto, finisce, basta. Esatto. No, adesso vuol dire...
capito degli appelli.
Scusa, prima per parlare ancora di mercato, che è uscita una news che dice che i Browns sono andati a tanto così dal prendere AJ McCarron dai Bengals ma non la cosa, ma non lo so, ma
Hugh Jackson dicono che lo avesse chiesto ancora in off season, lui aveva chiesto che gli prendessero Garoppolo oppure che gli prendessero McCarron e gli hanno preso Kaiser dal draft. Ora va bene, dai, magari parleremo poi di Cleveland.
Tendiamo un plaid pietoso e quindi diciamo Dallas deve rinunciare a Elliott con tutto quello che compete, comunque 413 yard nelle ultime 3 partite ha corso questo ragazzo, 150 domenica. E insomma, abbiamo visto che perdita importante è nelle partite in cui non ha giocato, mentre dall'altra parte poco da dire su Redskins, però è giusto dirlo, Washington ha giocato senza 3 titolari in attacco e guardate che già sostituirne uno, avete visto degli esempi recenti cosa vuol dire, ma sostituirne 2 diventa un problema, con 3 ragazzi è veramente una cosa, credo sia impossibile mettere in campo qualcosa di decente.
Beh, ma anche i tight end si sono fatti male, o sbaglio?
Non lo so.
Un paio di tight end.
Allora Jordan Reed gli basta uno scalino probabilmente per farsi male ormai.
Vero.
Un povero ragazzo e povero chi ce l'ha al fantasy. L'altro sinceramente non so, ma sì, mi pare di sì, che è probabile che si sia infortunato. Adesso mi sfugge, ma mi pare di aver letto qualcosa del genere. Però comunque giusto per dire due parole, i Cowboys con Elliott sono una squadra e i Cowboys senza Elliott sono un'altra squadra, cioè credo che non ci sia tema di essere smentiti su questa cosa, per cui secondo me i Cowboys si sono vissuti un po' a tira e molla, un po' avanti in re fino adesso, gioca non gioca e ha tenuto botta, adesso queste 6 giornate definitivamente confermate di sospensione rischiano di dargliela veramente una brutta botta, bisogna che Prescott si inventi qualcosa, bisogna che qualcuno si inventi qualcosa, poi magari noi siamo qui che parliamo e dalla prossima settimana McFadden fa 150 yard a partita come sempre.
Non credo.
No, vabbè, nemmeno io, per quanto, però poi succede, perché quando ci lanciamo nei pronostici, certo.
Sì, in quello, cioè, ragazzi, siamo perfetti, voglio dire.
Ma la fortuna di Dallas è che c'è Philadelphia, perché altrimenti se la potevano anche giochicchiare, ma con quelli
io non vorrei che fosse, che diventasse anche la fortuna di Dallas, cioè che la possono prendere come scusa, vabbè, la stagione è matata, ci sono quelli lì da sopra che erano imbattibili,
però sai, in anni come questo dove non è che ci sono squadre da
confortatemi, confortatemi nella cosa, Philadelphia e Dallas non si sono ancora mai incontrate, devono farle tutte e due, giusto?
Guarda, sto proprio guardando questo mentre
mi pare che le debbano fare
allora con gli Eagles. Con gli Eagles in casa il 20 di novembre e poi è l'ultima di stagione regolare at Eagles.
Ecco, a cui voglio dire, teoricamente c'è la possibilità di accorciare di 4 partite il differenziale, quindi non è che sono completamente tagliati fuori dai giochi.
Però ma la prossima, Dallas, sei partite senza Elliott, c'è Kansas City, poi c'è
Falcons, Eagles, Chargers, Redskins, Giants.
Esatto. Quindi non
vabbè, ma d'altronde l'anno scorso hanno fatto una bella stagione, non ti è che ti puoi aspettare un calendario facile quest'anno. Per cui cioè, i problemi ci sono, ma i problemi derivano dal fatto che saranno senza Elliott. Quindi dovranno riadattare. Cioè,
il problema è che vai, Mauro, scusa.
No, vai, tranquillo.
No, il problema è che anche se escono con un 3-3 da queste 6 partite, perdono le prime 3, vincono le seconde 3, comunque si scordano di vincere la division.
Ah sì, quegli altri sono 7-1, cioè,
capito. Diciamo che è una buona occasione per vedere l'effettivo valore di Prescott.
Questo sì. Io sono un po' scettico sul valore complessivo di quello che ha a disposizione Prescott rispetto ad esempio anche a quello che ha Philadelphia. Cioè, mi sembra che come compattezza di cose, di armi a disposizione, a Wentz stia messo leggermente meglio. Cioè, Bryant mi sembra personalmente, poi ammetto che non seguo tanto i Cowboys eccetera, ma mi sembra un po' involuto rispetto al giocatore dominante di l'anno scorso, un paio d'anni fa. Witten, per carità, avrà l'elisir di lunga vita, però anche lui
è più
un role player ormai di quanto rispetto a quello che era. Certo, quando sei in red zone sai che le due mani sicure le hai, però non è più un giocatore che sposta, che attira i mismatch eccetera, per cui sì, bisognerà veramente che uno tra Garrett e Prescott si inventi qualcosa, o magari anche tutti e due.
Ok, perfetto, possiamo andare avanti. I Los Angeles Chargers attraversano gli Stati Uniti dell'America, vanno a giocare contro i New England Patriots, vince New England 21-13, quindi Chargers che passano a 3-5, New England 6-2. Vi do due notizie. La prima è: la difesa di New England, che aveva concesso 128 punti nelle prime 4 partite, ne ha concessi soltanto 51 nelle ultime 4, quindi sta cominciando pian pianino a girare l'ingranaggio. Dall'altra parte, santo Joey Bosa, 19 sec in 20 partite NFL, insomma, questo ragazzo si è fatto attendere quando è stato scelto dai Chargers, ma sta dimostrando di essere qualcosa di fenomenale a questo livello. Vi do un ultimo input. Praticamente i Patriots hanno deciso di giocare il secondo quarto, prendere tutto il vantaggio possibile e poi amministrarlo con i field goal di Gostkowski nel secondo tempo.
Sì, Joey Bosa è senz'altro fortissimo, però avere Melvin Ingram dall'altra parte aiuta, e il fatto che tutti e due stiano mettendo in piedi numeri di tutto rispetto depone a quanto tutti e due siano forti. E poi c'è, cioè, ragazzi, Patriots, cioè, che cosa vogliamo dire? Chi vuole andare al Super Bowl dalla parte dell'AFC deve passare sopra di loro.
Sì, hai ragione, Mauro, però qualche dubbio ce lo stavano lasciando, voglio dire, nel senso,
ce lo stavano lasciando, ce lo stavano lasciando. Sì. Non osavo sperare che sarebbe continuata così, personalmente.
Però stanno facendo fatica più di quello che ci si poteva aspettare, secondo me. Tante partite adesso quella di domenica, forse come dici tu, se la sono un po' tenuta da conto, nel senso che hanno, quando volevano accelerare, acceleravano. Però li ho visti in difficoltà in diverse, più, diciamo, rispetto, più di quello che uno ci si possa aspettare da loro. Tutto qua, non sì, so se la mia è più una speranza che un dato di fatto.
No, vabbè, poi un po' è la speranza di tutti quanti quelli che ci sono un po' stancati di vedere vincere sempre la stessa squadra. Ma comunque, voglio dire, siamo a inizio novembre, per cominciare a giocare sul serio ci sono ancora 2 mesi di tempo, e sappiamo che quando arriverà l'inverno e quando sarà gennaio, questi saranno lì, perché stanno ancora chiaramente ingranando in difesa, e arriveranno, cioè arriveranno a fare qualcosa. Poi può succedere qualcosa, qualsiasi cosa, capita che la prossima partita si spacca Brady, dietro non c'è neanche più Garoppolo più, e va tutto quanto a fascio. Per carità, non è un augurio, però è chiaro che può succedere di tutto. Ma ora come ora i Patriots stanno ingranando per tornare ad essere i Patriots quando conta fare i Patriots, cioè a gennaio, non adesso. Ormai la division cioè, è loro, e quindi il posto nei playoff non c'è.
Comunque i Bills secondo me gli daranno un pochino di preoccupazione in più, diciamo, di quello che si aspettano. Però è vero quello che dici tu, insomma, ci hanno abituati in questi anni. Invece vorrei dire che secondo me delle squadre a 3-5 giù di lì, i Chargers sono forse una delle migliori, perché onestamente non hanno demeritato, con un Gordon comunque un po' infortunato, che nonostante ciò ha piazzato un touchdown da 70 rotti yard. Però è una squadra che anche a me piace, nel senso che non, il loro record secondo me è non dice la verità sulla loro forza.
Beh, il loro record paga il fatto che sono partiti 0-4, cioè loro
di quelle quattro partite, tre le hanno perse una media di 3 punti.
Grazie. Esatto, per sbagli del kicker coreano, per tutto quello che vogliamo, eccetera. Questo pesa, 0-4 è pesante. Poi per il resto, secondo me, pagano il fatto che Rivers, pur essendo un quarterback che in tanti vorrebbero avere, non è più il Rivers dei suoi tempi d'oro, e qualche stupidaggine di troppo tende a farla. Esatto, però sono d'accordo con te, Marco, cioè in questo momento non stanno giocando benino, sono una bella squadretta.
Beh, c'è di buono che andare a giocare nell'inferno di Los Angeles per le altre squadre è molto difficile.
Esatto, perfetto. Andiamo avanti, ritmo. I Denver Broncos vanno a Kansas City a giocare contro i Chiefs, vincono i Chiefs 29-19, Chiefs che si ergono a leader in contrastati della division con 6-2, Denver 3-4, partita vergognosa sportivamente parlando di Trevor Siemian, che ne ha davvero fatte più di Bertoldo, come si suol dire. E nonostante la difesa dei Broncos abbia fatto una prestazione al di là dell'immaginabile, come consistenza, non concedendo praticamente nulla ai Chiefs, tenendo Smith a 200 yard con numeri ridicoli, 14 su 31, tenendo Hunt sotto le 100 yard per la prima volta in stagione. Però se dall'altra parte c'hai un beduino, senza offesa per i beduini, che non riesce a lanciare il pallone in maniera consistente. Ho visto gli highlights della partita, con quell'intercetto che ha preso lanciando un difensore completamente solo, invertendo il campo. Insomma, ti viene anche un po' da piangere essere tifosi dei Broncos.
Sì, però è vero, i Chiefs hanno segnato 5 field goal, mi sembra. Smith non ha giocato bene, tutte cose. Comunque 29 punti alla difesa dei Broncos glieli hanno piazzati, cioè, nel senso, è vero. Hanno fatto molta più fatica.
Sì, 29 punti, esatto. Sì, giusto, Marco. 29-19.
Nonostante tutto, non hanno trasformato, diciamo, in touchdown i viaggi nella metà campo avversaria. Però, secondo me, questo qui dà ancora più valore alla forza che, secondo me, i Chiefs hanno quest'anno. Quindi, anche non facendo touchdown, ma 29 punti sono sempre parecchi, insomma. E su Siemian stendiamo un velo pietoso, perché anche questa, guardata stanotte, un po' sì un po' no, è è involuto in maniera molto molto pesante. Non so se questo dipende anche dall'assenza di running game, da qualche problema della linea offensiva, anche lì i ricevitori, comunque parte Thomas non di primario livello, o senza tight end eccetera, però i Broncos ne hanno perse 3 o 4 di fila comunque, quindi non è proprio un bel
momento. La linea qualche problema ce l'ha, perché ha avuto diversi infortuni e qualche problema di sicuro ce l'ha, però sì, cioè, questo ragazzo o gli hanno fatto una macumba non si ricorda più come giocare, o si è involuto qualsiasi cosa, oppure molto più prosaicamente e banalmente ha raggiunto il suo soffitto, cioè questo è il massimo che si può tirar fuori da Trevor Siemian. Io immagino che per i fan dei Broncos la cosa sia difficile da digerire, specialmente avendo comunque che vaga per il palazzo dei Broncos un certo John Elway ancora in giro, che di sicuro non contribuisce a seppellire vecchi ricordi. È un po' come avere Dan Marino che gira a Miami, non è che, cioè, so benissimo quello che dico. E leggo che danno Paxton Lynch non ancora pronto, e quindi
sì, ho letto anche io stamattina.
L'indiziato principale a partire per i Broncos diventa il nostro nuovo, propongo ufficialmente come nuovo idolo, Brock Osweiler. Per cui sì, va bene inventarsi qualcosa, però qualcos'altro no. Poi i Broncos hanno anche problemi nel running game, perché, cioè, Jamal Charles va bene, però
Devontae Booker che
missing in action. Negli ultimi anni hanno draftato e si sono portati a casa qualche buon running back. CJ Anderson, qualcuno, io vorrei che mi spiegasse che fine ha fatto il CJ Anderson. Adesso ammetto che se si è infortunato me lo sono completamente perso e sto dicendo delle stupidaggini. Però i problemi dei Broncos, adesso mi pare di dire sempre le stesse cose, ma i problemi dei Broncos non sono solo Siemian, anche se Siemian è una bella fetta. Credo di aver detto questa stessa cosa di un'altra squadra, di un altro quarterback, ma non ricordo chi.
No, fra l'altro una cosa che va detta, allora leggevo più di un tweet che praticamente il rammarico per i Broncos, comunque con una difesa così a non poterla sfruttare, perché comunque alla fine i punti li deve mettere l'attacco. Ed è anche vero che il fatto che debba stare in campo così tanto tempo, alla fine sono cose che paghi, c'è poco da fare. Cioè, adesso non so ieri il tempo di possesso,
28 minuti Miami, 31 Baltimore. Non c'è più Marco. Mauro, di qualcosa a te.
Più Marco, ci siamo
Marco, ci sei?
Sì, no.
Ti abbiamo perso. Sì. Quando ci hai chiesto il tempo di possesso, ti abbiamo perso.
C'hai il cavo di saldato.
No, non so se quello di ieri era, ripeto, magari non si è sentito, se non so il dato di ieri, però
te lo dico io, non mi ascolti. Ah, okay. Te lo dico. 28 l'ho perso, non te lo dico più. Vai avanti. Basta.
No, 28.
No, non vabbè,
più, 28 gli uni e il resto gli altri.
Ecco, ma non è però la... pronto?
Ci siamo, pronto, ci siamo. Pronto. Sei tu che te vai okay.
No, strano, non mi sto muovendo. No, però appunto non so se quanto si è sentito, però la difesa, secondo me, a parte ieri, ma in generale deve stare troppo in campo, e quindi dopo un po', insomma, la fatica fa il suo.
31 minuti Denver, 20, quindi
pure 29, di più. Sì. Che sono un genio. Sì, esatto. Però vabbè, il concetto era quello. So.
Perfetto, intanto salutiamo Andrea Ghezzi, che aveva finito di fare dolcetto scherzetto con
Mattia. Bagordi.
Esatto.
I Bagordi. Bello, bello. Non vi ho chiamato.
Anche lui va e viene, inutile. È il nostro destino, gente che va e viene. No, non ci sei, fidati, te lo diciamo noi che non ci
sei. Il docente l'ho scritto assieme.
Esatto.
Allora, andiamo avanti, intanto vediamo un po' di capire cosa succede ad Andrea. I Miami Dolphins vanno a giocare contro i Baltimore Ravens, 40-0 la vittoria dei Ravens, e credo ci sia veramente poco da dire su questa partita, che non molto semplicemente guardando proprio le statistiche senza neanche avventurarsi in voli pindarici quando in una partita NFL hai un total offense inferiore a 200 yard, la tua difesa potrà giocare una bella partita tenendo gli avversari sotto le 300, ma a casa la vittoria non la porti, Mauro. Anche Mauro mi porta.
Io più vi chiedo, allora io evidenzio solo che nell'introduzione che hai fatto, Giovanni, c'è un errore, perché tu hai detto che Miami è andata a giocare contro Baltimore. No, in realtà Miami non ha giocato contro Baltimore.
Ah,
ecco. E basta, cioè, sinceramente non vorrei veramente, non fatevi commentare questa partita che ho già cercato di cancellare dalla mia memoria.
Vabbè, facciamo commentare ad Andrea allora.
Facciamo commentare da Andrea, che ha i docetti in mano ed è più buono di me.
Non lo so, non l'ho vista, ho letto 40-0 e ho evitato di addentrarmi in argomento, ma ne avrete già parlato sicuramente. Adesso anche con l'uscita di Jay Ajayi volato agli Eagles, sicuramente per i Dolphins si prospetta una seconda parte di campionato difficile. Però veramente mi fermo qua, perché come credo tutti saprete dai miei numerosi Twitter, ero a Londra e ho visto gran poco della settimana. Ho chiamato solo perché vi voglio bene.
E guardate, invece... io direi che possiamo ricondurre la cosa soltanto a una semplice constatazione. Adesso tutti quanti quelli che davano la colpa a Cutler avranno qualche argomento di meno.
Sì, io prima di chiudere questa partita fatta velocemente, dall'altra parte dei Ravens, che con questa vittoria salgono 4-4 al secondo posto nella AFC North, abbiamo un Joe Flacco che chiude l'incontro con 10 su 15, quindi 100 yard, proprio il...
hanno ammazzato.
E non ha preso neanche la squalifica.
Bravo. Sì, non è stato, sì, è stato giudicato non come cosa.
La spiegazione, cioè, di Alonso è stata
maturo, ma non volontario. Insomma.
La giustificazione data da Alonso è stata molto chiara e ha spiegato.
Sì,
per
tecnicamente ineccepibile, anche direi.
Sì, 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 ha spiegato, cioè, per filo e per segno quello che è successo.
No, beh, poi
secondo me questo ha contato molto. Ecco.
Non è un giocatore. Sì, poi non è un giocatore che ne ha dei precedenti, né si sia mai distinto per episodi del genere, al contrario di un suo compagno di squadra.
Va bene, questa partita c'è poco da dire, anche se, attenzione tifosi dei Ravens, non gioite più di tanto di questa vittoria per 40-0, perché come ha detto Mauro, dall'altra parte c'era poco o niente e soprattutto avete qualche problema nella posizione di regista. Come si suol dire,
no, più che altro in ottica di domenica sera contro i Raiders, si dà già per certo che giocherà Cutler.
Si sta già vedendo?
Sì, okay. Sembra che sia già certo che Gase ha detto che volendo avrebbe potuto giocare già giovedì. Allora, volendo lui, non lo so, forse il dolore che sentiva Cutler alle costole, magari Gase non lo sentiva o forse non gli interessava. Comunque sia, giovedì non ha giocato e abbiamo visto com'è andata, per carità, ragazzi, adesso non vorrei dire che è stata tutta colpa di Moore, perché sennò dopo mi arrivano i messaggi contrari. No, è stato un episodio da cancellare di tutta la squadra. Comunque, domenica contro i Raiders, a quanto si sa adesso, dovrebbe giocare Cutler e Kenyon Drake, running back titolare.
Ok, mi dai anche il giusto...
E dovrebbe anche rientrare forse Devante Parker.
Perfetto, mi dai il giusto gancio per cambiare incontro. Gli Oakland Raiders vanno a giocare contro i Buffalo Bills, vincono i Bills 34-14, 3-5 i Raiders, 5-2 il Buffalo. Senza Marshawn Lynch i Raiders hanno corso per 54 yard. Credo che questi sono numeri che ti definiscono una partita, mentre invece dall'altra parte partita, come si vuol dire, precisa di Taylor, tanti lanci, poca distanza, pochi errori, che sono la cosa fondamentale. Tanto poi basta dare la palla a Shady e ci pensa McCoy a fare quello che serve per portare a casa la pagnotta. Per voi invece, sentiamo Marco su questa partita, devo dire una stagione che va concludendosi forse nel peggior, come il peggior incubo che potevate avere prima del kick-off di Week 1.
Sì, diciamo, vabbè, il peggior incubo sarebbe andare in Serie B, però anche questa non è male. Diciamo che dopo la vittoria contro i Chiefs ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso. Il primo drive è stato comunque notevole, poi hanno smesso di giocare. Diciamo che questo è il tipico caso in cui i Raiders sono stati outcoached dai Bills, perché la squadra non ha più tentato giochi sul profondo, non so quanti screen ha lanciato Carr, quindi gli aggiustamenti della difesa di Buffalo, che comunque è una signora difesa, hanno sortito l'effetto voluto, e l'attacco dopo un inizio un po' così ha ingranato, e quindi c'è anche un ritorno di fumble in un momento abbastanza cruciale che ha voluto dire un touchdown per Buffalo. Però vittoria sicuramente strameritata, e niente, quindi adesso domenica non so se giochiamo a Miami o se si gioca a Oakland.
A Miami
sarà un bel cinema.
Sarà un bel cinema. Io lo dico subito, non so se rimarrò alzato a vedere la partita.
Perché non è alle 7? Siete mai io?
No, è Sunday night.
Sunday night,
mamma che brutte cose, queste cose del Sunday night.
Joe, posso così aggiungere due cose a quanto è stata la partita? Io sono uno di quelli a cui sta facendo particolarmente piacere vedere i Bills così performanti durante la stagione, in particolare due giocatori, Tyrod Taylor, uno dei quarterback più sottovalutati della Lega, e Shady McCoy, che non ha sempre giocato come ha giocato domenica, però è sempre stato fondamentale per questo attacco, e insomma bello vederlo ancora così ad alto livello. Ce l'ho fatta.
Grande Shady, perfetto. Allora andiamo avanti, prossima partita,
sì. Per chiudere, no, visto che prima era uscita che i Browns erano arrivati a tanto così, è arrivata l'altra notizia che i Bengals avevano anche dato l'ok, ma i Browns si sono tirati indietro.
Ecco, perfetto, proprio Browns, non c'è niente da fare.
Ma chi prendevano, scusate che me la sono persa?
AJ McCarron, che non sai chi è.
Lo sa. Chi è? Capirai. Va bene.
Gli Atlanta Falcons.
La serata, ragazzi. Grazie.
Esatto, prego. Gli Atlanta Falcons vanno a giocare contro New York Jets 20-25, cioè 25-20 per i Falcons. Falcons a 4-3, Jets a 3-5. I Falcons mettono fine a una striscia di 3 sconfitte consecutive e cercano di riacciuffare una stagione. E Matt Ryan ha perso 3 fumble solo. Perso 3 fumble solo nella fase di snap con il suo centro, che hanno portato a 2 palle perse, aveva... e a una conversione da 2 fallita. Quindi insomma c'è qualche problema. Dall'altra parte invece i Jets, che per la terza partita consecutiva segnano un touchdown nel loro opening drive. Sapete che record hanno in queste 3 partite in cui hanno segnato un touchdown nell'opening drive?
0-3.
Quindi la prossima volta io su un primo e 10 sulle 5 farei un field goal.
Oh, un fumble.
No, beh, 3 punti portiamoli a casa.
No, prendi Fitzpatrick, lo metti in campo, un intercetto fumble e poi si vince la partita.
Secondo voi Atlanta
diciamo
ce la fa?
Che...
Ce la fa Atlanta a prenderci una wild card?
A
prendere una wild card?
Sì.
Se lo fa dei meriti al lui, ma sì, comunque allora è vero che domenica a New York pioveva che Dio la mandava, tanto è vero che
hai visto la signorina la bordo campista che aveva una specie di contenitore, mentre parlava il suo minuto il contenitore si riempiva tutto di acqua che scendeva, spettacolare.
No, oltretutto cioè, per esperienza non personale ma di uno che conosco, che per lavoro abbiamo mandato quel giorno lì hanno cancellato una marea di voli, quindi il tempo sicuramente non era dei più favorevoli a New York, però questo poteva essere anche una causa degli snap delle palle perse. però insomma io se fossi Atlanta sì è vero ho vinto, ma sicuramente a me non ha convinto, non ho visto tutta la partita, ho visto quello che fa vedere le zone, però li ho visti molto in difficoltà e i Jets hanno avuto anche l'occasione per insomma per vincere o quantomeno arrivare vicino ai Falcons.
Altro da dire?
Pronto?
No, io pensavo al discorso della wild card e ribadisco che sono d'accordo con quello che ha detto Marco. Sì, forse ce la possono fare, ma solo per demeriti altrui, se ce la fanno.
Mauro, ma se ci fidiamo dei Saints, ci fidiamo dei Panthers, Buccaneers, vabbè, fa niente.
In questo momento mi fido molto più dei Saints che non dei Falcons.
No, anche guardate, io la partita contro i Bears l'ho vista, adesso non so se l'avete già commentata.
No.
Ragazzi, cioè Chicago rimane una squadra, adesso poi allora ne parleremo. Chicago rimane una squadra comunque con dei limiti e i Saints hanno fatto una fatica micidiale a vincere la partita e giocavano in casa. Poi è vero che ogni partita fa storia bla bla bla, però
quest'anno i Falcons non mi stanno convincendo, non mi convincono. Non so perché c'è qualcosa che non... cioè una squadra con tutto quel talento e con la voglia di rivincita che dovrebbe avere una squadra che ha perso il Super Bowl non può giocare così in questo modo, non mi convincono.
No, ma non convinco neanche me, ma non mi convincono neanche le altre, questo che dico, quindi secondo me alla fine...
Non ci va nessuno allora, scusate, se nessuno ci convince, nessuno ci va, diamo poco a chi si merita.
Diamo il titolo direttamente ai Patriots e fine.
Diamo il posto, per esempio... La squadra peggio classificata ha diritto a avere una wild card per l'impegno che comunque ci ha messo a scendere in campo per 16 partite.
Bravo. Browns ai playoff.
Perché Browns? No,
San Francisco, dai.
È vero che adesso vinciamo le prossime 8, finiamo 8-8 e ci diamo noi la wild card. Però, insomma, va bene. Allora, visto che stare in argomento, allora rimaniamo all'interno della division. I Carolina Panthers battono i Tampa Bay Buccaneers 17-3. Tampa Bay sprofonda 2-5, Carolina sale a 5-3, James Winston altri 3 turnover, l'attacco di Tampa Bay, che era il secondo nella NFL, si viene fermato sotto le 300 yard minimo stagionale, mentre invece dall'altra parte l'attacco dei Panthers fa quello che serve per vincere la partita, nessun numero stratosferico, però alla fine con un touchdown di Jonathan Stewart e uno di Kelvin Benjamin, che è stato il suo ultimo con quella maglia a fine partita, portano a casa 3 punti pesanti.
Benjamin ha salutato. Ho capito, mi è venuta l'illuminazione sul perché della trade, cioè i Panthers hanno scambiato Benjamin perché tanto Christian McCaffrey gioca praticamente da receiver,
esatto.
Non corre e riceve, per cui schiereranno McCaffrey come ricevitore e a questo punto Benjamin diventava spendibile. Non mi do altre spiegazioni, no, io non ho...
sono anche più uguali.
Esatto.
Mauro, mi dici dove è Benjamin? Io non so niente.
Perché tu stai facendo il dolcetto e scherzetto. Tre minuti prima dello scadere della deadline, Kelvin Benjamin è stato scambiato ai Buffalo Bills.
Ma che bello! Ecco, hai visto? Sono contentissimo. Va, fantastico.
E bello. Ci a quello che abbiamo detto noi, perché tutti quanti abbiamo detto: ah, questa è bella.
Avevamo parlato di Pryor ai Bills.
Invece gli ha dato in cambio 2 scelte, la terza e la settima del prossimo anno. E comunque Buffalo continua ad avere 2 scelte in ognuno dei primi 3 giri del draft, quindi capirai.
Squadrone l'anno prossimo. Effettivamente sono andato a controllare quella cosa che hai detto, perché l'avevo letto qualcosa anch'io, Mauro, sono andato a vederlo dal punto di vista analitico.
McCaffrey
5 ricezioni, quel giocatore con più ricezioni e più target anche, quindi non solo 5 ricezioni, sì, sì, ma anche quello più cercato da Cam Newton.
Mi pare che abbia il record ogni epoca per un running back, una cosa del genere. Avevo visto qualcosa del genere, cioè non è proprio soltanto un'impressione di questa partita, è proprio una tendenza che hanno i Panthers a usare McCaffrey più come ricevitore che non come running back. Non lo so se si siano accorti di qualcosa che noi non sappiamo, che è più bravo con la ricevere che non a correre, cioè questo lo ignoro, però è una tendenza che c'è. D'altro lato, Tampa Bay, non lo so, io leggo che cominciano a circolare voci sul fatto che, complice il fatto che dalla prossima, se mi pare nella prossima partita o prossimamente, ci sarà la cerimonia a Tampa per l'induzione nella Ring of Honor di John Gruden, adesso si stanno scatenando le voci dei tifosi che vorrebbero Gruden al posto di Kuechly, quindi come il ritorno sulla sideline dei Buccaneers. Io non lo so qual è il problema di Tampa, perché Winston non si sta sviluppando, perché un attacco che mette in piedi
molto regredito quest'anno Winston,
che tutti noi abbiamo lodato in pre-season con i pronostici, tutto quanto eccetera, sulla carta belli belli bravi bravi bis bis, in realtà non sta combinando assolutamente nulla, non lo so, ma quando succedono situazioni del genere è chiaro che poi alla fine tutti si girano anche a guardare verso l'allenatore, perché se sulla carta qualcosa funziona e in campo no, allora c'è nel processo di trasferimento qualcosa non va. Non lo so se sia la spiegazione a tutti i mali, però perdere una partita come questa contro una squadra che personalmente mi sta impressionando ancora meno dei Falcons, cioè Carolina, lascia tanti dubbi.
Posso solo aggiungere una cosa su McCaffrey? Io ho seguito i Panthers un paio di volte e ragazzi, non riesce a correre attualmente nell'NFL. Cioè, forse avrebbe bisogno della linea dei Dallas Cowboys per poter correre. Allora lo usi come ricevitore.
Perché...
Dimmi Marco, scusa.
Vai,
ho finito.
Prosegui.
Continua a fare 200.
Vai avanti.
Insomma, vado avanti io e chiudiamo.
Ha ragione Andrea. McCaffrey, secondo me, non ha il fisico per reggere le botte che prendi a fare 20 portate a partita. Quindi sono bravi a sfruttare.
Ma cosa sono pronto?
E divisione.
No, fermati, Marco. Cosa sono bravi a sfruttare che sei andato via?
Le sue innegabili capacità fisiche e diciamo di sapersi muovere in campo.
Ok, allora adesso diamo subito la parola a Andrea, perché così ci racconta un po' per quello che sa della vittoria dei New Orleans Saints 20-12 contro i Chicago Bears, Chicago 3-5, New Orleans 5-2 prima nella division, Trubisky fa il suo record personale in per lanci completati, per passaggi e per yard, però insomma chiude sempre con un triste 14 su 32 per 164 yard. Dall'altra parte Breeze, per la prima volta dal ottobre 2009, non ha lanciato un touchdown pass.
Allora, tanto apertura doverosa per Zach Miller, che mi pare di aver capito però siano riusciti a salvargli la gamba.
No, sì, allora l'operazione è andata bene, nel senso che tutto quello che dovevano fare lo hanno fatto. I medici hanno ringraziato pubblicamente il medico di Bears, che è stato il primo ad essersi accorto che c'era un versamento nella vena, e in pratica si è accorto che tutta la parte da sopra il ginocchio a sotto il ginocchio dell'arteria era andata, per cui hanno veramente operato a livello di chirurgia vascolare per salvargli l'arteria e la gamba. Non si è capito se avevano parlato veramente di amputazione o meno, però sembra che adesso sia tutto quanto abbastanza stabilizzato. Dovevano fargli una risonanza, avevo letto in giornata oggi. Di sicuro non si sposterà da New Orleans per un po', perché chiaramente con un problema vascolare non può andare in alto, quindi non può volare, non può ritornare a casa, però pare che il peggio sia scongiurato, fortunatamente, grazie a Dio.
Meno male. No, per quanto riguarda la partita, un po' anticipato prima, secondo me New Orleans ha vinto anche abbastanza meritatamente l'incontro, perché Chicago è poca cosa in attacco e, come aveva anticipato Marco settimana scorsa, nel momento in cui fossero stati sotto il punteggio, il gioco che gli aveva permesso di vincere le ultime due partite non sarebbe più stato efficace. e alla fine questo abbiamo visto. Joe, io e te abbiamo seguito l'ultimo quarto insieme e i Bears hanno avuto la possibilità di comunque provare a portare la partita all'overtime, però onestamente tra qualche errore di troppo, qualche drop di troppo in ricezione, qualche gioco eseguito male, alla fine i Bears non ce l'hanno fatta. Per quanto riguarda New Orleans, anche qui mi ripeto, tra loro i Falcons e i Panthers, nonostante i Saints siano 5-2 in testa alla division, fai fatica a capire chi troveremo in prima posizione alla fine della stagione, perché sono squadre che comunque hanno dei problemi, però i Saints sono quelli che si stanno comportando meglio, bravi loro, però io non mi filerei più di tanto, ecco. Qua.
Andrea, una più che una domanda, una sola parola, poi tu capisci.
Allora, ragazzi, quando io vi dicevo, ma non perché sia più bravo, più furbo, abbia letto chissà che cosa, quando vi dicevo che mettono in campo prima di un certo momento della stagione sarebbe stato un problema, lo si vede da come viene utilizzato. In più metteteci che non è che abbia così tanti target, e alla fine è chiaro che il ragazzo non può giocare bene, non si può dire che giochi bene. Detto ciò, va anche riconosciuto a Fox l'intelligenza di non bruciarlo, quindi se riusciamo ce la giochiamo in una certa maniera, diversamente pace. Però non lo so,
diciamo che lo sta preservando per chi arriverà il prossimo anno al suo posto.
Vabbè, comunque adesso io vi faccio un esempio. Goff l'anno scorso è entrato la decima giornata, la decima week, criticatissimo, quest'anno è un giocatore che sta facendo una stagione meravigliosa. Secondo me Trubisky doveva fare la stessa cosa, dovevano tenerlo per il finale di stagione e poi l'anno prossimo si poteva pensare di vedere un Trubisky leader dell'attacco. Vabbè, l'hanno messo in campo subito per evidenti deficienze del precedente.
Speriamo che non lo rovini.
E pensa che volevano far così anche con Watson? Poi il porno divo ha fallito.
C'era un porno divo davanti, ragazzi, perché anche qua non scherzavano. No, solo una nota, poi cambiamo partita, dobbiamo fare 3 partite in 10 minuti.
Ma una è Cleveland e una è Indianapolis.
Ingram ha litigato con Peyton perché l'ha ripreso pesantemente per i 2 fumble, che è una cosa che Ingram non faceva fumble da tempo immemore, e si dice che nella prossima partita l'idolo di Mauro avrà molte più portate.
Ridicolo, veramente ridicolo.
Ma chi, Ingram o Peyton?
Panzone da Uganda?
No, Peyton, ma dai, ma ragazzi, cioè, vabbè, a me queste cose fanno svenire. Cioè, questo corre in mezzo, mica ha coperta la palla, bravi difensori dei Bears, e ci sta, può succedere. Adesso io la scenata l'abbiamo vista insieme, Joe, e te l'ho detto subito, ma fatti i suoi, la squadra è la sua, faccia quello che vuoi. A un certo punto
i Minnesota Vikings nella stupenda cornice di Twickenham battono 33-16 Cleveland Brown, Minnesota 6-2 Cleveland 0-8, con Diggs in campo, più spazio per Thielen che ha portato a casa 98 yard e un touchdown con festeggiamento da Thierry Henry. Dall'altra parte Kaiser un pelino meglio, ma come ho detto nelle varie dirette che abbiamo fatto da Londra, non vedo il progetto, il termine esatto è questo, non vedo che cosa Hugh Jackson voglia sviluppare come attacco intorno a questo ragazzo. Poi adesso vedete che stava cercando E.J. McCarron, ho capito che non aveva voglia di sviluppare niente, la cosa un po' mi intristisce, perché alla fine questi ragazzi vanno in campo, prendono le botte e almeno avere un minimo di considerazione. Ecco, questa è la mia chiosa veloce. D'altra parte Minnesota è forte, ha giochicchiato il primo tempo perché credevano di poter vincere senza impegnarsi. Nell'intervallo sono convinto che in generale i loro coach, dall'head coach, vuol dire reparto, li avranno bastonati pesantemente, sono entrati in campo, hanno chiuso la pratica, hanno preso l'aereo a mezzanotte e sono tornati a casa.
Se posso permettermi di dire una cosa nei panni, mi metto nei panni di quello che non capisce niente. Io ci resto male per i Brown, per Cleveland. Non tanto perché allora io all'inizio pensavo, ma lo pensavamo un po' tutti, però io lo pensavo che Hugh Jackson fosse uno degli uomini giusti per poter rimettere ordine in quel marasma che sono i Browns. E in questo momento ci sto restando doppiamente male, non tanto per il risultato, perché ci sta di sbagliare la stagione, ci sta di non riuscire a ottenere quello per cui si era là, cioè la storia è piena di fior di allenatori che alla fine alla prova di fatti non sono rivelati incapaci di ottenere un risultato, ma quello che mi fa stare male è il modo, perché veramente, cioè, qual è la logica dietro alla gestione che stanno avendo i Browns in questo anno, in questi due anni di Hugh Jackson? Cioè, io non riesco a immaginare nessun altro motivo che possa aver portato alla trade che leggiamo in queste ore, proposta, poi abortita, poi richiesta la proroga alla Lega, poi chiesto un papocchio terrificante per portare AJ McCarron, che adesso non c'è più, però nella mente di Kaiser è come se ci fosse. Allora, esatto, qual è la logica di tutto ciò tranne quella del non me ne frega più un tubo, ragazzi, fate quello che volete, tanto qui il prossimo anno ci cacciano tutti. E sinceramente io mi sento male per i tifosi dei Browns, cioè non è possibile condurre una franchigia in questo modo, non è possibile,
assolutamente. Ah, d'accordo. Cioè, Andrea sta entrando in casa, quindi tra un po' ci lascia.
Amen. Ho detto amen.
Lucchetto che girava. Allora, gli Indianapolis Colts vanno a giocare contro i Cincinnati Bengals. Vincono i Bengals 24-23, 2-6 Indianapolis, 3-4 i Bengals. Volevo parlare di due running back rookie, Marlon Mack da una parte e Joe Mixon dall'altra. Mack che soffre molto.
Ah, non Frank Gore.
Mack soffre molto là. La presenza di Gore, perché non riesce a avere palloni buoni da giocare, ha portato palla comunque 11 volte, però su un uso molto particolare, mentre dall'altra parte Joe Mixon, che ha portato tanti palloni all'inizio partita per poi sparire nel corso dell'incontro. Quindi abbiamo due rookie che fanno fatica a ritagliarsi un posto nelle rispettive squadre.
Ok. Qualcuno che prende la parola?
No, la partita l'ho vista pochissimo. Conosco poco Mac, ne ho sentito parlare bene, però è ovvio che in quel contesto non so quanto possa, diciamo, esplodere, anche con Gore davanti, che sicuramente non gli lascia molto spazio. Quindi a Indianapolis, diciamo, la situazione è ancora
scusi Marco, possiamo dire che definitivamente mi prendo la responsabilità, Andrew Luck non entrerà in campo in stagione,
ma non ha neanche senso a questo punto, cioè non per cosa, tanto quello che vale lo sanno, buttarlo in campo con una squadra che non ha prospettive, secondo me è solo controproducente. Quindi a questo punto finiamo come finiamo, che ci scappa anche qualcosa magari al draft, secondo me, anche se devo dire che se la sono anche giocata, non mi aspettavo che se la giocassero punto a punto coi Bengals a Bengals, quindi va dato merito anche alla squadra per la partita. Quindi poi, come si dice tante volte, gli episodi sono quelli che determino il finale. È andata meglio ai Bengals, però diciamo nel male, nello schifo dei Colts di quest'anno, la predomenica, anche se persa, comunque non è stata brutta come le altre.
Perfetto, grazie Marco. Chiudiamo la puntata con la vittoria per 3-10 dei Philadelphia Eagles su San Francisco 49ers, 0-8 San Francisco, 7-1 Philadelphia. L'ultimo anno in cui, l'anno più recente, insomma, in cui gli Eagles sono presi 7-1 era il 2004, ed è stato l'anno che hanno raggiunto il Super Bowl. Poi dopo delle aggiunte che abbiamo già parlato, la squadra è veramente, secondo me, tra le vere favorite da parte di San Francisco, La bella notizia è il primo touchdown NFL di Matt Breida, il running back rookie da Georgia Southern, che però arriva su passaggio e non su corsa, ma una partita che è stata, non ha dato nessun tipo di indicazioni da una parte né dall'altra. Bettard da 17 su 36, abbiamo detto all'inizio che giocherà ancora la prossima, come giusto che sia, e poi si chiuderà qui la sua stagione di apprendistato a San Francisco, e poco altro da dire, mentre dall'altra parte, ripeto, è stato tutto troppo facile per gli Eagles portare a casa questa vittoria.
Parlando di Niners, ricordiamo lo scambio di Rashard Robinson ai Jets. Così.
Sì, sì, esatto, anche quello che entra nel nostro riassunto che abbiamo fatto a inizio puntata. Bene, se non abbiamo altro da aggiungere quello che è stata la giornata, ce la siamo cavata in un'ora e mezza, siete stati bravissimi, nonostante abbiamo dedicato, come giusto che fosse, tanto tempo alla chiusura del mercato NFL. Allora, prima di salutarvi e di ringraziarvi, vi ricordo gli appuntamenti di Adol Magazines. Mercoledì sera è in onda, quindi giovedì mattina, scusate, il College Football. Andrea Ghezzi, cosa?
Speriamo.
Sì, speriamo, perché qua c'è gente che lavora ad Halloween. E giovedì mattina online, pure aggiungete il feed sul vostro lettore di podcast per averlo in automatico senza fare nessun tipo di fatica. E giovedì sera registriamo, scusate il pronostico, che è la trasmissione che più amiamo perché è quella in cui possiamo dire quello che pensiamo senza nessuna remora, e i risultati si vedono, la trovate online venerdì mattina. Mentre, seppur è un appuntamento che è già passato, vi invito ad andare sulla pagina Facebook di Adol Magazine e nella sezione video trovate la video review di Carolina Panthers Tampa Bay Buccaneers a cura di Dario Alfredo Michelini, e quindi è, diciamo, il nostro quarto appuntamento multimediale. Allora, voglio ringraziare Mauro Rizzotto.
Grazie a te Giovanni, grazie a voi e a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato.
Marco Santini.
Saluto tutti i miei compagni di avventura, compreso il Ghezzi latitante, e ci sentiamo giovedì.
E Andrea Ghezzi, reduce da una pesca miracolosa per case altrui.
Ma quanti dolci hai portato a casa, Andrea?
No ragazzi, non potete capire, almeno 6 mesi di caramelle, non sto scherzando.
Grazie, vabbè, grazie.
Sei andato dalle MILF a prenderle o...?
No, le mamme si sono organizzate per un giro per tutto il paese, avevamo le tappe già assegnate.
Che
quindi ci aspettavano.
Professionisti.
Bello.
Quindi da Giovanni Ganci è tutto, davvero un ringraziamento di cuore. Settimana scorsa abbiamo raggiunto numeri che per noi continuano ad essere impressionanti, perché ma ci fa piacere vedere che ci sono tante persone che ci ascoltano. Quindi a Giovanni Ganci è tutto per questa nona puntata di Scusate il Disturbo. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon viaggio in macchina, sui mezzi pubblici, mentre andate al lavoro, mentre andate a scuola, comunque ovunque ci ascoltiate. Alla prossima settimana.